Alessandra Ghimessi.
Ma io prima volevo chiedere se Daniela vuole intervenire.
Posso solo dire due cose, che non mi aspettavo che fosse un incontro che presentasse il mio libro nel suo complesso, e posso ringraziare Luciana che invece ci si è impegnata. Ecco, in più volevo dire a Luciana che questo non è nato per essere un libro, ma un mio diario, per cui questa cosa qui viene rispecchiata dalle oscurità, dall'io, da tutto ciò che tu hai detto, perché io parlavo a me, non parlavo ad altre. Ecco. Ho deciso di, e ho cercato di pubblicare un valle volte, ma nessuno lo trovava interessante, poi alla fine, finalmente nel 97, per cui sono tutti scritti che riguardano allora e riguardano proprio me. Ecco, la centratura è già... è la conformazione di quel... Ecco, io appunto adesso non ecco, sì, che si parlasse tanto di me non me l'aspettavo.
Vediamo. Partiamo da questo libro, che appunto ritorniamo, però se riusciamo sul tema, polarizzando un po' di più sul tema della dualità, no? Di come uscire questo luogo terzo, ecco. Poi Daniela ci dirà meglio anche cosa intende.
Però meglio
se,
adesso
se alle Ale.
Ma, è stato interessantissimo questo intervento di Luciana, innanzitutto per le cose no, innanzitutto per le cose di cui mi ha arricchito, degli spunti, ma poi anche per il bilancio che hai fatto, no? Su quello che sono stati gli anni 70, su quello che è stato il periodo che io non ho vissuto per niente, e già l'avevo detto a Daniela in un'altra occasione anticipo, e che oggettivamente mi manca molto, cioè sento proprio una mancanza viscerale, no? E ho quasi una voglia di sentire sempre cos'è, di capire da tutte le volte che parlate, ed è sempre qualcosa che mi sfugge un po', no? Che non riesco mai a centrare precisamente, perché poi io sono cresciuta tutta in un'altra epoca. E adesso mi è venuta poi un'altra riflessione mentre Luciana parlava. E, qua in questo libro io ce l'ho molto trovato, no? E ce l'ho trovato con generosità, con abbondanza, con dovizia di particolari. È stato proprio un immergersi in quegli anni lì. Ed è strano quello che tu dici, perché quando io leggo in genere un testo fuoriuscito, partorito in quegli anni lì, in genere non ci capisco mai niente. Cioè, ho cominciato a non leggerli più perché non ci capisco mai niente. E veramente trovo quello che dici te, cioè trovo questa ostilità di parole, di lessico, forse anche perché mi manca tutto il contesto. Io vengo da un altro contesto geografico in cui veramente tutto quello che è stato questo movimento degli anni 70 e tutto quello che ha portato da me non è nemmeno arrivato, ma nemmeno adesso è arrivato. E quindi è molto, cioè è sempre stato per me un po' strano. Quando sono arrivata qui mi sentivo sempre costantemente un ignorante, no? Io dico sempre che ho passato un anno e mezzo in silenzio perché mi mancavano delle parole. E qua dentro le ho trovate molto, molto spiegate, no? E,
nel libro.
E quella cosa strana è che questa, è vero che c'è questa presenza molto grande dell'io e c'è questa istanza, c'è questa voglia di parlare. E in contrariamente a quello che mi succede sempre, cioè in cui io veramente mi sento un ignorante e mi sento in grado di non parlare, invece qui dentro mi ci sono identificata. E adesso, nelle tue parole, mi sono chiesta come mai mi ci sono identificata, no? Recentemente ho letto su internet uno scritto in cui analizza la nostra generazione, in cui dice, elencando tutti i difetti e tutte le difficoltà, dice ci siamo cresciuti mentre la gente ci diceva che eravamo speciali, che avremmo fatto qualcosa di speciale, che eravamo unici, io ero unica, io potevo andare molto oltre, è vero, io sono stata cresciuta così, a me mi hanno sempre detto che io avevo doti che non avevo nessun altro, no? E forse anche l'esordio travolgente di questo libro, che è io sono mi sono sempre sentita onnipotente, mi ha catturato perché è la stessa cosa che ho avuto anch'io, e forse è per questo, no? La cosa che ci ha accomunato, non lo so. E poi qua dentro ho trovato tante risposte anche a delle mie domande, no? Perché mi sono sempre chiesta, ma se io avessi vissuto negli anni 70 con tutte le contraddizioni, con tutte le ambiguità che mi porto dentro tuttora, come sarei stata, no? Avrei aderito a un pensiero, avrei aderito a un altro, mi sarei sentita comunque sempre diversa, sempre altra, come mi sento un po' adesso, no? E qua dentro forse ho trovato anche delle risposte, perché frequentando sempre gli ambienti femministi, cercando di succhiare quello che è il senso, quello che sono i significati, tutta questa portata che mi è sempre sfuggita, ho trovato spesso queste parole tipo quali sono il simbolico, un po' queste categorie che io non ho mai, non sono mai riuscita a penetrare. E non sono mai riuscita a capire, le ho sempre sentite altre da me, perché erano come delle sfere che fluttuavano in cui io non riuscivo a penetrare, no? E invece qui ho trovato molto la materialità, l'esaltazione della parzialità e il coraggio di cercare di diventare altro. È come se... lo desumo da tutte le riflessioni che mi sono venute in questo periodo, no? C'è stata un po' una istituzionalizzazione della differenza, no? È come se ci fosse stato, è come se ci fosse un polo di identità, Daniela cita in un certo periodo, no? In un certo pezzo nel libro, che in effetti forse schiaccia la parzialità, le domande che partono da se stesse. In qualche modo è come se tu ti dovessi identificare in qualcosa, non so, è la prima risposta che mi sono data io, no? E invece ho trovato anche, ho trovato in questo libro, anche in altri, in certe frequentazioni, l'affermazione della soggettività, del partire da sé, del partire dalle proprie differenze, dalle proprie istanze, per riconoscere se stesse nel mondo, non per riconoscersi in qualche modo, per riconoscere me stessa. E quindi anche uscire un po', no, da un rapporto di potere egemonico duale. Cioè di uscire da questo riconoscimento che qualcuno deve detenere l'autorità, l'emittenza, non lo so, è una cosa in cui in certi luoghi a volte trovo, no? In certi altri no. E qui dentro in particolare, poi quando l'ho riletto la prima volta, ho trovato problematico proprio questa, questa parcellizzazione, questo disgregamento, questa, questa dispersione, no? Anche del senso, del soggetto. A un certo punto mi ha azzerato, nel senso che io mi sono sentita di dire, ma allora da che cosa partiamo, da che cosa quagliamo, a che punto possiamo arrivare per incontrarci tutte insieme, no? Perché in fondo la gestione del conflitto fra una dualità è molto più chiara, è molto più semplice, cioè voglio dire, è più, porta una risoluzione, invece in questa maniera poi mi sembra sempre che tutto si disperda, no? E mentre questo all'inizio mi ha molto angosciato, adesso in questi giorni quando lo rileggevo e quando ho riletto certi passaggi, è come se avessi interiorizzato l'importanza di essere me stessa e di portarmi dietro anche in me tutte le contraddizioni, tutte le polarità di cui parlavi anche te, e anche la parzialità, l'essere altra e portare l'altro che sono io dentro le cose a cui, le riunioni, dentro le parole, dentro i saperi a cui cerco di partecipare in qualche modo, mentre prima mi sentivo gelata da questa cosa, invece adesso sento più l'importanza di questa parzialità e di questa che non so se è una terzialità o una plurietà. E poi proprio stamani leggevo qua e là qualche paroletta, no? E a un certo punto ho trovato il piacere, abbiamo sostituito il piacere con il bisogno, a proposito dell'autocoscienza. E anche questo mi ha fatto tanto riflettere, anche perché appunto poi la tua coscienza è un'altra di quelle cose di cui non so niente, no? E per cui anche leggendo questo, cercando di capire, poi anche dentro la riunione di, che c'è stata nel gruppo che c'è stato a Festum, sempre con Daniele e Paolo Lazzaretti, sulla autocoscienza, ho cercato in tutti i modi di capire cos'era, no? E in effetti, però, questo discorso del piacere contrapposto al bisogno è stato è molto chiaro. È quasi che io, cioè, come se io mi fossi sentita e mi fossi arrogata il diritto di dire che io questo testo l'ho capito. Da proprio la drammaticità che ti hai posto sul dire ma è quello che intendo io o quello che intende Daniela, in qualche maniera è come se io fossi partita da un'arroganza mia che, per cui questo problema non me lo sono posto, io ho capito quello che lei ha inteso, no? Però è questa cosa fa scaturire una riflessione, perché in qualche maniera chissà se è veramente quello che intendeva lei quello che io ho capito oppure no. E soprattutto è sibillino questo essermi ritrovata con una donna tanto dissimile da me, perché lei ha vissuto in un contesto cittadino e io ho vissuto in una realtà di campagna. Lei ha vissuto negli anni 60-70, io ho vissuto negli anni
80. Vivo anche adesso.
Noi siamo contemporanei, ci siamo formate in due anni, in due decadi diverse. Però in qualche modo mi è piaciuto questa convergenza aprioristica, cioè veramente tutte queste problematicità io non me le sono posta. E veramente mi chiedo, ma non me ne sono posta forse perché anch'io vengo da quell'educazione, cioè forse perché io vengo da quell'educazione all'individualismo per cui io mi sono sempre sentita onnipotente, speciale, dotata di doti, per cui ho dato per scontato tutto. E questa è la domanda che adesso mi la porno.
Io volevo, se posso... No, prima facciamo, finiamo con Daniela Veda, dopo riprendiamo, poi apriamo la discussione.
Nel suo senso quello che ha detto
lei. No, riprendiamo. Io direi, insomma, abbiamo sentito due letture, no? A partire dal tuo libro. Adesso io vorrei tornare, credo che sarebbe importante tornare sul tema che ci siamo date, cioè l'uscita dal dualismo, no? Sì. E tu, insomma, queste immagini del luogo terzo che credo che sia importante dare anche qualche chiarimento. Insomma, comunque riprendi tu dove vuoi, Daniela.
Non capisco perché le vedi in opposizione.
Che cose?
Cioè, o parliamo di Daniele o parliamo...
No, non è in opposizione.
Parliamo, sì, parlando di Daniele, sì, parliamo, no, della dualità, certo, in modo, certo, più concreto.
Certo, no, infatti anche la lettura che ha fatto anche Luciana, ci sono state indicate tanti momenti in cui si esce da questa... No? Esce da questa dualità, certo. No, dicevo solo di magari puntualizzare. Lasciamo parte il libro, ecco, diciamo.
Sì, ma nel senso appunto che io non so in che termini Luciana dicesse che si legge questa cosa della dualità nel libro, perché anche nel modo di scriverlo, di esprimersi, la contraddizione della dualità è sempre presente, anche se poi io sono partita nella culla, essendo io onnipotente, con l'idea che il superamento della dualità era un compito che le donne dovevano assumersi, perché la dualità così come si è strutturata è basata su due soggetti che sembravano, come dire, fondamentalmente all'opposto, maschio e femmina, si era espansa a tutti i livelli di senso, perché se io poi ho anche smesso di parlare di uomini e donne ultimamente, ma parlo di maschile e femminile, perché appunto se il femminile ha tutta una serie conseguenziale di prerogative, e il movimento delle donne che ho seguito poi dopo, lasciando perdere il mio progetto iniziale, per valorizzare quello che il femminile non era stato, nel femminile non era stato valorizzato, se non per poterlo sfruttare, parlo appunto di femminile e maschile, perché il maschile invece è ciò che ha voluto dire sostituire la responsabilità rispetto al mondo, alla materia, alla procreazione, a tutto, con il potere. Per cui anche tutto il percorso che abbiamo fatto di indagine sulla sessualità, che fin dagli anni 70 avevamo definito come sessualità maschile, perché e io arrivo a dire oggi che il simbolico non è fallico, ma è un simbolico dello stupro in questa cultura, nel senso che la sessualità maschile ha preso lo spazio della irresponsabilità verso se stesso, verso i figli, verso il mondo, il creato, le terre, i fiumi, i laghi, e l'ha sostituito col potere. Allora, questo tipo di mascolinità per me è il nemico della specie umana, affiancato da una femminilità che è asservimento, accudimento, nutrimento, tutte cose che sembrerebbero bellissime, ma se tu le metti in atto rispetto a un maschile predatorio, lo mantieni in vita, non lo modifichi, giusto? Ecco. Allora, rispetto a questo tipo di dualità, io appunto ero impazzivo fin da ragazzina, anche perché poi io mi chiedevo, ed è una cosa che su cui vorrei interrogare tutte voi, ma chi mi ha detto chi sono? Cos'è una donna? Cosa mi hanno fatto credere che è una donna? Io sono partita così, e da bambina, da ragazzina, ero un tipo un po' stravagante. Io mi sono sempre sentita fuori da queste, dire, relazioni così appunto fondamentaliste rispetto ai sentimenti e alla ragione. Insomma, lo sapete bene voi che cosa vuol dire questa cultura, no? Dove le donne si affannano in qualche modo a pulire dove qualcun altro ha sporcato, a nutrire qualcuno che poi le ammazza. Cioè, è una cosa impressionante, cioè la specie umana a me fa impressione. Mi fa impressione, molta impressione. Tanto è vero che ultimamente anche nel libro lo dicevo, mi viene la voglia di uscire dalla specie per diventare un pinguino, per esempio. Perché a me sembra che la specie umana, che si è definita sapiens, faccia le cose più terrificanti che possano esistere. Non so, anche su questa cosa della sessualità, ecco, quella dei bambini che bisogna nutrire perché poverini sono lì che muoiono, no? Manda i tuoi messaggini, ecco. Primo, chi è che li fa tutti questi bambini? Chi è che li affama tutti questi bambini? Ecco. Allora, la responsabilità di procreare, che è stata incollata addosso alle donne, dicendo loro che è il loro più grande desiderio, è per responsabilizzarle di una riproduzione che, intanto, se non la vogliono fare, gliela impediscono. Prima, perché le stuprano. Secondo, perché si fa così, non c'è altro tipo di sessualità. Terzo, perché sei responsabile tu se l'ammazzi o non ammazzi questo bambino. Ma chi è che l'ha messo in opera questo bambino? Cioè, ecco, uno sguardo anche diverso su queste cose della materialità dell'esistenza va fatto, perché l'uomo si è deresponsabilizzato sulla procreazione pigliandone potere. Ci ha voluto mettere su il marchio di fabbrica, adesso va tutto stemperato naturalmente, perché le donne qualcosa sono riuscite a mettere in moto di diverso. Ecco, però io mi rendo conto che adesso io sto facendo un discorso che parte da lui, trascendentale, arrivare alle cose.
No, va bene,
non
va
so
bene,
se
bene,
si capisce. Ecco, ma ecco, allora, rispetto a questo fondamentalizzare le due differenze, e chi è che ha detto che sono quelle lì, vorrei proprio saperlo, e io mi interrogo da quando sono in fasce su chi sono. Che mi trovavo a disagio in questa cultura, ecco, non so. chi me l'ha detto che io sono quella che accudisce, che voglio procreare a tutti i costi, anche a 90 anni? Chi è che me l'ha detto? Come mai me ne sono convinta? Ecco, io sono, a parte che una stessa trattamento ce l'hanno gli uomini, perché se non scopi 35 donne in una settimana non sei un macio. Cioè, i bambini poi sono delle spugne, no? E noi nasciamo in un contesto, noi e anche loro, in un contesto che questo ce lo inculcano fino alla nausea. E questo non può che non può modificare il rapporto dei dualismi a tutti i livelli, perché appunto se c'è il forte ci deve essere il debole ed è giusto che il debole soccomba. Per cui da questo dualismo e tra l'altro dalla paura della diversità, perché poi storicamente mi sembra che siano stati i maschietti ad avere questa fobia delle donne, hanno passato secoli a dimostrare l'inferiorità delle donne. Io tra l'altro mi sono sempre stupita come mai le donne continuano ad amarli questi qua. No, mi stupisco perché hanno passato il tempo a dire come eravamo
erotizzazione
inferiori, come non capivamo niente, come non dovevamo studiare. Cioè secoli di così e le donne sono ancora lì. Ecco, io mi stupisco moltissimo. Però è vero che da bambine ce lo iniettano continuamente questa cosa qua ed è difficile uscirne. Tanto è vero, ci iniettano così bene che poi dopo lo sentiamo questo sentimento, capito? E a me mi sembra terribile dal mio punto di vista. Poi se la sa dire che io sono forse estrema in queste sensibilità, però è vero anche che il mondo è lì da vedere, sono secoli che va avanti sta storia, ragazze. Allora io sono arrivata a dire, per tirarsi fuori da questo disastro, creiamo un luogo terzo in cui ogni tipo di parzialità, come diceva lei, viene accolta nelle sue caratteristiche spontanee, non inculcate a forza. Non devi fare così perché tu sei un maschietto, non devi fare così perché le femminucce devono fare cos'ha. Ognuno spontaneamente sceglierà un proprio percorso soggettivo in cui, come dicevo in quel pezzo lì, il sesso è una parzialità tanto quanto, ed è un sesso che poi produce un tipo di rapporto di sessualità e anche di procreazione che ognuno si sceglie nel momento, nella situazione e con chi questa cosa è possibile, no? Con una massima libertà, naturalmente una libertà che non leda quella dell'altro, naturalmente, perché la relazione va sempre rispettata. Per cui questo luogo terzo che mi sono immaginata è il posto che accoglie tutte queste diversità. E questo vorrebbe dire anche non più razzismo, non più sfruttamento, non più... cioè tutto ciò che questa cultura sapiens, giù a ridere, ha creato e da millenni porta avanti, con la distruzione tra l'altro non soltanto dei rapporti umani, perché siamo lì tutti in conflitto, che ci scagniamo, che vogliamo qui e là, ma che distrugge le terre, i fiumi, fa venire giù le case perché non le costruisce, insomma un disastro. Ecco, come si fa a sostenere una specie così? Io sono molto tentata, come dicevo, di uscire dalla specie. Però è chiaro che è un processo molto, molto difficile. Io penso che un'autocoscienza va riportata come pratica politica, dato che mi chiede, per capire il perché noi siamo quello che siamo ed è perché abbiamo delle convinzioni invece che altre, avendo la cura di cercare dentro di noi degli sguardi sulla realtà e sulla materialità delle cose che accadono e anche sui sentimenti che proviamo, che li modifichino in qualche modo, che li rendano creativi per una cosa in meglio. Non so, io no, no, Vabbè, forse è meglio che magari mi chiedete delle cose, mi sembra di averle spiegato
sì,
o no.
Sì, molto bene. Chiarissimo. Allora, nella ripresa facciamo così come al solito, che io sono alzato un dito, io segno e poi con interventi brevi possibilmente così possiamo prendere parola tutte. Allora, lei come ti chiami?
Paola.
Paola aveva chiesto prima, poi Antonella, Paola.
Posso? Sì. Io volevo rispondere semplicemente a questa signora dicendo
si chiama
che
Alessandra,
non ti devi spaventare che nei certi libri ci sono delle zone non chiare nella lettura, perché sono moti di sentimenti che trovano un significato, uno spazio col linguaggio scritto e che bisogna decifrare, diciamo, il contesto dell'autrice. E per decifrare questi piccoli luoghi di scrittura nei libri, che tutti i libri se ne trovano, bisogna usare gli schemi di scrittura creativa, che sono viene spiegato in metafisica, insomma, come arrivare a un significato in certe pagine di linguaggio. Prima cosa. Poi volevo dire che il discorso dell'adolescenza, delle tematiche piacere agli altri perché, bisogno degli altri perché, è un luogo che è propedeutico dalla scuola all'autoanalisi del femminismo. Poi volevo dire che la colpa è chi dà i soldi alle riviste pornografiche sexy, che fanno anche i video e i film, la colpa è solo di questo, della stereotipo dell'uomo rispetto alla donna. Perché insomma da una base sbagliata della mitologia di, ad esempio, di Ercole, le fatiche di Ercole, quello che stava dicendo lei. E poi per quanto riguarda il moto interiore, se tu ti senti una donna o se ti senti una diva o se ti senti un uomo, ti senti uno star, è che il libro ti fa credere, il libro rispecchia, per dire, te stesso, sia ad esempio quando ti immaginavi coi pattini d'argento di pattinare in queste grandi distese di neve, oppure era che il test psicologico, ci sono dei libri di test che ti permettono di trovare delle risposte dove tu magari ti leggi sei donna al 70%, ma il tuo 30% è uomo. Questi sono dei test di psicologia. E poi volevo dire, per quanto riguarda il luogo di incontro, per un luogo di amicizia, per stare bene insieme, donne con donne, ed era proiettato a un senso di incanalare in strutture delle donne per fare la politica nella città, tra il sindacato e il partito.
No, pare non c'è tanto il sindacato. Paola, quindi abbiamo Paola. Prego.
Basta,
bravo,
bene,
soltanto
solo
questo.
I temi. Antonella,
ah, dello stesso,
dello stesso. Dunque, il nome che dobbiamo registrare. Io sono Carla Sanchez, di Stato Mezzo, mi piace parlare. Avendo io un'antica amicizia e frequentazione con Daniela e con il Ciccito. Io non lo volevo fare, poi ho accettato. E allora voglio dire delle cose di questo tipo. Per esempio, Luciana ha cominciato il suo intervento con delle immagini. Io stessa, che ho scritto una recensione del libro di Daniela, che è anche sul sito qui della LUD, ho intitolato il mio pezzo con un'immagine. Perché, ecco, io trovo che questo è significativo, interessante. Il libro di Daniela ci mette in moto un processo creativo. È il primo segno di un processo creativo è un'immagine. E allora la mia immagine era, oltre che anch'io ho condiviso con Luciana quell'immagine bellissima del cane che si scrolla il pelo e se ne va tutto rinnovato, ma la mia immagine era nata da una lettura sbagliata di una parola. E comunque, leggendo male la parola centratura, ho letto centaura, è venuta fuori questa immagine di una centaura narcisista e di una filosofa materialista, come lei si definisce. E questo mi dico, ma guarda, ho letto male, ma è venuta fuori un'immagine bellissima.
perché la centaura è questo essere che è in rapporto con la natura, con la terra, con tutto, no? E però punta in alto, e poi è un essere che è uscito dalla specie, no? È un'altra specie.
Ben grazie, ragazzi.
Trovato subito la cosa.
Ti abbiamo fatto uscire dalla specie. Ma devo dire che io, nel mio rapporto con Daniela e con Cicip, sono uscita dalla specie anch'io, perché ho una vecchia frequentazione del femminismo, sono stata anch'io nella prima ora del femminismo italiano, non a Milano, in altre zone più provinciali, nella periferia dell'impero, anche se andavo a Roma, andavo dappertutto, insomma, il femminismo è stato uno zoccolare per tutta Italia, per parecchi anni, no? Ecco, con figli, senza figli e poi con eterni rimbrotti dei figli, ancora oggi. E comunque, appunto, in questo zoccolare per tutta Italia sono arrivata a Milano e ho conosciuto Daniela. Anzi, ho conosciuto Daniela che mi ha invitato a venire a Milano a presentare i miei libercoli. E questa sua presentazione, questo suo portarmi in questa città che poi per me è diventata un amore, una presentazione continua, io ho fatto con Daniela come le oche di Lorenz, per cui le sono sempre andata dietro starnazzando. Molta amicizia e
animalismo diffuso,
animalismo, e certo, a uscire dalla specie, a uscire propensione a uscire dalla specie, e il libro è qua, la recensione è sul sito. Quello che io avevo da dire sul libro l'ho detto come l'ho saputo dire, non lo voglio ripetere, non ha importanza in questo momento. Invece mi sembra importante dire che effettivamente nell'ambito del femminismo milanese io ho trovato nel CCIP veramente un luogo di libertà, un terzo luogo dove stavo benissimo, semmai che c'era una propensione ideologica, di giudizio, era nella libreria delle donne dove il clima era diverso. Invece nel CCIP io ho sempre sentito questa elaborazione di libertà, di gioia, per me è stato sempre
non così. C'è più.
Purtroppo non
però c'è la casa delle donne.
Sì, sì.
E quindi siamo un po' a lutto tutti per questo. E vabbè, si sa che il lutto va lavorato e bisogna far rivivere dentro le cose. Insomma, io ho avuto tanto da Cicip e da Daniela e basta. E quindi starnazzando fuori dalla specie, concludo il mio intervento.
Antonella, torna nella specie.
O esci anche tu dalla specie. Vedi tu.
Oh, ecco, questo sull'uscire, allora comincio da... Sull'uscire dalla specie, io devo dire però
che
avendo fatto 40 anni di analisi, e cioè 40 anni di autocritica, per rafforzarmi, dalla socializzazione che, in cui la specie ci mette, si esce con un grande lavoro di osservazione dei fatti, delle cose, delle esperienze, il che porta a rafforzarsi, ma anche a parzializzarsi, cioè a riconoscere quanto siamo deboli o false o ambivalenti, o malamente socializzate, quanto da sole ci socializziamo male, autosocializziamo. Ecco, io credo che abbia una grande importanza l'autocritica per trovare una misura, per comprendere l'impossibilità di essere
onnipotenti per trovare il piccolo potere di sé su sé. Faccio un esempio, perché tu dici gli uomini, cioè hai fatto degli esempi molto belli che fanno anche ridere, ma insomma l'elettromagnetismo l'hanno usato in guerra e dagli anni 50 hanno studiato i danni che dava ai militari. Per interesse economico l'hanno diffuso su tutto il pianeta. Allora, uscire dalla specie, io comprendo che noi siamo una specie estremamente bisognosa di socialità, che adoriamo quello che fanno tutti, che vogliamo essere riconosciute come uguali alle altre e persino agli altri.
No, per carità.
Io riconosco che abbiamo queste terribili fragilità e necessità. E però, mi stupisco, come è possibile che donne femministe, critiche, che hanno lavorato una vita contro i consumi, contro la potenza maschile, anche contro il pensiero dell'onnipotenza, per accettare una parzialità di tutte e quindi un valore di tutte, abbraccino completamente questa festa di potenza, di consumo dannosissima alla salute che è l'elettromagnetismo. Capisco che non sapendo i danni e sapendo solo i benefici si è come tutti, si è finito. Capisco tutte le debolezze, ma ecco, un pochino di sospetto su questa società patriarcale dove la produttività è distruttività della salute del pianeta, un pochino di sospetto, ma non ce la potrebbero avere almeno le femministe? No, se non ci sono i danni evidenziati si preferisce guardare solo i privilegi. È difficile accettare la paura, accettare il timore dei danni, non si vuol sapere. Cioè, io tutta la mia esistenza ho distrutto la cattiva socialità che avevo avuto, ho costruito una socialità migliore per me stessa e, oddio, cosa volevo dire? Ecco, io ho cercato di mantenere viva l'atteggiamento critico e questo invito tutti a... Ecco, mi fermo qui perché avrei tante cose anche sul libro, però direi anche che le esperienze vanno un po' giustificate, cioè i pensieri vanno un po' giustificati con le proprie esperienze. Il bello del femminismo, della letteratura, dell'arte, è anche sentire questi racconti, ecco, nessun pensiero può essere detto così senza raccontare la propria storia. Nel libro tu hai dei piccoli pezzi in cui parli del rapporto con i genitori, dici di quanto sei grata a quella persona che ti ha amato nel corpo perché ti ha riconosciuta corporeamente il primo amore con una donna. Ecco, hai degli elementi che contraddistinguono una tua socializzazione, che sono interessanti, non vanno detti così, vanno anche un poco osservati per capire lì da cattive socializzazioni come possono nascere pensieri, non dico cattivi perché hai dei pensieri fecondissimi, che rischiano di diventare, di rivolgersi contro chi li pensa, rischiano di diventare malsani se non vengono anche un poco compresi nella loro parzialità, nella loro storia. Ecco, insomma, poi se c'è tempo...
Parliamo. Sono visto...